logico, le pulizie di Pesach stanno mietendo le prime vittime. Allora, che, piano piano, il che è un successo. Io mi ricordo il primo anno di Kesher, la vigilia di Pesach, abbiamo fatto lezione a casa di Paola Boccia. Eravamo in 12-13, quindi è un successo. Quindi, allora, niente, vogliamo fare una serata di studio. Abbiamo qui Rabar Bib, abbiamo il presidente della comunità che ci ha onorato della sua presenza e che mi ha chiesto di farvi gli auguri.
L'ha chiesto, costantemente chiesto.
Continuo a insistere. Allora, faremo due brevi interventi. Il primo è sulla Chod di Pesach, che farà la Barbib, e io poi magari commenterò un piccolo pezzetto della Haggadah, una piccola cosa verso la fine della prima parte della Haggadah, e se Leone ci vuole fare gli auguri di Pesach, se ci vuole, o se li vuole fare alla fine.
No, perché non piacere. No, spegni, non
vuoi passare?
State lì, non muovete. Intanto siamo qui tra di voi. Sono onorato di stare qui con voi. Fa piacere che c'è un gruppo che va avanti, sostiene questa iniziativa che è molto importante, che come dicevo a tavola con il signor Nathaniel, che effettivamente al di là solo dei concetti religiosi è anche un modo di socializzare, di stare insieme, di convivere e un po' di tenerci compagnia e conoscerci un po' meglio. Vi faccio tanti auguri di buon Pesach, un po' un Pesach che c'è a me e a tutti quanti, e auguri.
Grazie mille.
A livello di idee. le idee diventano azioni concrete e non c'è niente più di Pesach che rappresenti l'applicazione di questo concetto. Pesach è la festa della libertà, lo chiamiamo Zeman Chelutenu. Noi diciamo che Pesach è Zeman Chelutenu, il tempo della nostra liberazione. Ci aspetteremo una bella cerimonia in cui ricordiamo la liberazione e non facciamo nessuna cerimonia. Facciamo, ci ammazziamo di lavoro, scuso che mia moglie non ci sia, però non se ne parlava neanche, ovviamente, di venire quando c'era la pulizia dell'aria. Ci ammazziamo di lavoro per riuscire a osservare una serie di regole pratiche. Io credo che questo sia veramente uno degli elementi fondamentali, forse l'elemento fondamentale di tutto questo, il trasformare l'idea in azione, il continuamente, il tentativo continuo di trasformare l'idea in azione. Perché questo? C'è una bella spiegazione del Rambam, di Moshe ben Nachman. Moshe ben Nachman nota una cosa, che anche la creazione del mondo si conclude col verbo l'asot. Noi, la creazione del mondo si conclude con il brano che noi poi leggiamo nel Kiddush, e il brano che noi leggiamo nel Kiddush è l'Asot. Quella è il verso conclusivo della creazione del mondo, che vuol dire fare. La creazione del mondo si conclude con un fare. E in realtà la creazione del mondo stessa è un fare. Quello che dice Rambam è questo. In realtà niente che non venga trasformato in azione alla fine ha valore. In realtà qualunque cosa, qualunque progetto umano, anche il progetto più elevato, anche il progetto più grande, io posso fare un progetto di costruire una città, è un bellissimo progetto, però se il progetto non viene trasformato in azione non è niente. In realtà l'idea che non si trasforma in azione è un'idea che rimane astratta e non fa i conti con la realtà. La trasformazione in azione fa i conti con la realtà, a volte può creare problemi facendo i conti con la realtà, però è l'impatto col mondo. Trasformando un'idea in azione noi creiamo il mondo. È quello che ci viene chiesto in realtà. La conclusione della creazione è la SOT, la conclusione è questa. Dio crea il mondo perché l'uomo faccia. E questa è la conclusione della creazione, ma questo è tutto quello che noi facciamo nella nostra vita ebraica. Qualunque idea arriviamo a trasformare in azione, anche l'idea, ripeto, più elevata. La festa della libertà potrebbe essere tutt'altro che questo. Pensa, festa della libertà è una festa in cui siamo impegnati continuamente in azione continua. Bene. A questo punto passiamo al tachlis, cioè alle cose concrete. Cose concrete. Quest'anno Pesach capita in maniera particolare, non molto particolare, ma particolare, nel senso che succede ogni tanto, non succede, non so, l'ultima volta che è successo credo che sia stato 5 anni fa. Succede 3 anni? Ah sì, 3 anni fa. Mi ricordavo 5. Che succede? Succede che Pesach capita di Mosè Shabbat, che significa che la vigilia di Pesach, che è una vigilia particolare, la vigilia di Pesach non è la vigilia delle feste. Tutte le vigilie hanno un significato particolare. Le vigilie non sono semplicemente il giorno prima, ma la vigilia, ogni vigilia di festa ha un senso particolare. Per esempio, ogni vigilia di festa bisognerebbe smettere di lavorare a un certo punto, da un certo punto in poi, più o meno la metà giornata in poi, sarebbe bene smettere di lavorare alla vigilia della festa. Bene, per quanto riguarda Pesach, lo smettere di lavorare da mezzogiorno in poi non è semplicemente una cosa auspicabile, ma una regola stabilita. Poi vi spiegherò perché la regola è stabilita. Pesach è una vigilia di festa particolare. Perché una vigilia di festa particolare? Perché ci sono alcune cose che facciamo oggi, come vigilia di festa, per esempio, tutta una serie di cose che riguardano l'eliminazione del chametz, le facciamo durante la vigilia. ma non solo questo, quando c'era il Betamigdash, la vigilia di Pesach era una vera e propria festa, perché alla vigilia di Pesach si portava il Corban, si portava il sacrificio. Il sacrificio di Pesach si portava il 14, non il 15. Si consumava la sera, si mangiava la sera, però il sacrificio veniva fatto il giorno del 14. Quindi il 14 di Nisan è un giorno di festa, è un giorno particolare, è un giorno in cui è vietato lavorare, perché quel giorno è il giorno in cui si portava il sacrificio, e tra l'altro è forse il giorno più propriamente si può chiamare Pesach, perché se andate a vedere il termine che noi usiamo per indicare Pesach nella Amidah, per esempio, non è Pesach, è Hagamazot, ma diciamo Hagamazot, questa festa delle Azime. Pesach in realtà indica il sacrificio, indica il sacrificio di Pesach che ricorda la salvezza dei primogeniti ebrei, eccetera, eccetera. Pesach in realtà è il giorno prima, è il 14 che si portava il sacrificio, non è il 15, quindi il vero giorno di Pesach è questo, da quel momento diventa Hakamazotto, perché chiamiamolo Pesach, non c'è nessun problema, però insomma diciamo rigorosamente sarebbe il Pesach. E quindi è un giorno particolare, è un giorno di festa. Quest'anno il giorno di festa coincide con un'altra festa, coincide con quella che forse è la festa per eccellenza dell'ebraismo, che è lo Shabbat. Il che significa che le cose diventano un po' più complicate. Che vuol dire che le cose diventano più complicate? Vuol dire che, per esempio, ci sono alcune cose che non possiamo fare. La vigilia di Pesach, per esempio, era il giorno in cui si bruciava il Hametz. Ovviamente, di Shabbat, bruciare il Hametz non lo possiamo fare. Quindi già una cosa è eliminata. La vigilia di Pesach è un giorno di digiuno, che è il digiuno dei primogeniti. Di Shabbat non si può digiunare, quindi altra cosa che non si può fare. Bene, quindi come ci si regola? Questo, la vigilia di Pesach, altra cosa, è il giorno in cui si vende il Hametz, se ho del Hametz a casa che non voglio eliminare, è bene eliminarlo, vuoi che fosse chiaro, la vendita deve limitarla al minimo possibile, però se ho del Hametz in casa che devo eliminare, che non voglio eliminare, voglio tenere, visto che la regola è che non posso avere Hametz di mia proprietà durante Pesach, allora il sistema è quello di vendere il Hametz a un non ebreo con un sistema molto particolare, con un contratto molto particolare. Tutto questo si fa normalmente la vigilia di Pesach. Di Shabbat vendere non si può. E quindi non posso fare un contratto, non posso firmare un contratto, non posso fare neanche un contratto senza firmarlo. È una cosa vietata, una trattativa commerciale di Shabbat è vietata e quindi non posso fare neanche questo. Quindi una serie di cose io non le posso fare alla vigilia. Che succede? Come si fa? Bene, si fa in questo modo. Sostanzialmente quasi tutto viene anticipato, quasi, perché non tutto. Viene anticipata la Bedikat Hametz. La Bedikat Hametz è la ricerca del Hametz. La ricerca del Hametz si fa la sera della vigilia. Non lo possiamo fare, dovremmo andare con una candela alla ricerca del Hametz. Non possiamo farlo di venerdì sera, perché questa è la sera della vigilia. Lo anticipiamo di un giorno, si fa giovedì sera, quindi giovedì sera è Bedikat Hametz. Come si fa? Esattamente come si farebbe normalmente, quindi cosa? Oh, non so, ci arrivo, calma, arriviamo tutti. Allora, cominciamo però, perché andiamo una cosa alla volta, se no non ci capiamo niente in questa cosa, quindi comunque manderò anche qualcosa di scritto in giro, quindi poi arriverà anche qualcosa di scritto, domani mandiamo qualcosa di scritto, però intanto facciamolo così, insomma, facciamo allora, Bedikat Hametz, giovedì sera. come si fa esattamente come si fa la dedicata a tutti gli anni, non c'è nessuna differenza, l'unica differenza è che è anticipata di un giorno, questa è l'unica differenza. Dedicata a lo ricordo molto brevemente, si fa in questo modo, si dice una berakha all'inizio, che è la berakha al biur chametz, sull'eliminazione del chametz. Dopo aver fatto la berakha si dà alla ricerca del chametz alla luce di un lume. Si deve fare la ricerca, attenzione, bisogna fare la ricerca, non andare in giro con la candela, bisogna fare la ricerca, cioè andare a vedere se per caso è rimasto del chametz. Dopodiché si usa mettere i pezzettini avvolti nella carta, si raccolgono quei 10 pezzettini di pane. È un buon muso, è un muso carino, non è fondamentale, nel senso che anche se non ci sono i pezzettini di pane, la ricerca è valida lo stesso. Cosa si fa subito dopo? Dopo aver fatto questa ricerca, che può durare anche parecchio, secondo il quanto da cercare, la ricerca va fatta in ogni posto di mia proprietà. Quindi se ho un ufficio, ho un negozio, anche lì va fatta la ricerca. Posso nominare una persona che lo faccia al mio posto. Non lo faccio io, lo fa qualcun altro. Però la ricerca va fatta dovunque, qualunque posto sia io. Una volta terminata la ricerca del chametz, si dice una formula. La formula è una formula di annullamento mentale del chametz. Che cos'è l'annullamento mentale del chametz? Vuol dire questo, che io devo dire e pensare che il chametz sarà considerato come polvere della terra. Cioè, non considererò più, se io trovo un pezzo di pane durante Pesach, quel pezzo di pane non è pane, sembra pane, non è pane, ok? È polvere della terra. Io, per me, il chametz non c'è. L'annullamento mentale è molto importante. Perché è molto importante? Perché in realtà l'annullamento mentale del chametz è quello che chiede la Torah. Sono stati i Chachamim che hanno aggiunto, per crearci un po' più di difficoltà, la ricerca del chametz, andare a eliminarlo veramente, perché teoricamente dalla Torah sarebbe sufficiente l'annullamento mentale. I Chachamim hanno aggiunto questo, perché? Perché non si fidano che noi annulliamo veramente mentalmente, se non lo eliminiamo, insomma, non dico il pezzo di pane, ma se ho una porta davanti e dico che l'ho annullata mentalmente, non ci credono, sono malfidati, come si dice a Roma, non ci credono, allora ho detto non la tolgo più di mezzo, non la annulli soltanto mentalmente, la annulli anche fisicamente, però annullandolo mentalmente io sto osservando la mitzvah dalla Torah, e quindi è fondamentale annullarlo mentalmente, devo farlo e devo farlo capendo ciò che sto facendo. Non è una formula magica da ripetere e non è una berakha. L'annullamento del chametz è una forma che devo capire e quindi bisogna dirla in una lingua comprensibile. La formula classica è in aramaico, che sospetto non sia la lingua più diffusa qui a Milano, quindi la formula va tradotta in una lingua che capisco. Questo sì, ad alta voce. Sì, ad alta voce, si usa ripetere tre volte la formula, però va detta ad alta voce in una lingua comprensibile. Non basta dire in aramaico, se non si capisce l'aramaico, se si capisce l'aramaico, però, ripeto, non tutti lo sanno. Questo è quello che avviene giovedì sera. Allora, cosa avviene invece venerdì mattina? Allora, venerdì mattina normalmente, la mattina dopo, quello che succede, nei giorni, negli anni normali, perché la mattina dopo c'è un nuovo annullamento, cioè viene eliminato definitivamente il chametz, eliminato definitivamente, e poi c'è di nuovo una formula di annullamento, questa volta è la formula di annullamento definitiva, perché da quel momento in poi il Hametz è vietato. Quest'anno cosa si fa? Si elimina il Hametz. È più un'eliminazione simbolica che un'eliminazione vera. Si elimina il Hametz, si brucia il Hametz, questo è quello che si fa. Però non si dice la formula di annullamento. Perché non si dice la formula di annullamento? Perché non è vero che gli dà dopo averlo bruciato, io posso ancora mangiare la mezza per un bel pezzo. Perché non è ancora la vigilia, quindi non posso recitare una formula di annullamento in quel momento. E allora devo andare avanti. Bene, quindi brucio il mezza senza recitare la formula di annullamento. Quando lo brucio? Lo brucio alla stessa ora in cui lo brucierei se fosse veramente la vigilia. Teoricamente non è necessaria una cosa del genere, perché teoricamente ho tutto il giorno per bruciare il Hametz. Però lo devo fare in questo modo per non creare confusione, perché se io lo bruciassi in un'ora diversa quest'anno, potrei entrare nell'ordine di legge, si può fare anche negli anni successivi. E allora per evitare questo, lo si brucia esattamente alle stesse ore. L'ora è... A seconda ci sono due opinioni in realtà su qual è l'ora, sia per l'ora in cui si può bruciare, sia per altre ore. Diciamo che secondo l'opinione verso le 11, secondo l'opinione verso le 12, l'ora di bruciatura della frase. Dopodiché, il venerdì è Shabbat, fino a una certa ora si può mangiare la frase. Allora questo avviene tutti gli anni. Tutti gli anni si può mangiare la Hametz la vigilia fino a una certa ora. Il piccolo problemino è che gli altri anni, posso dire, sì, si può mangiare la Hametz, ma se non sono proprio un fanatico della pasta e del pane, dico, va bene, non mi importa, non lo mangio, così evito problemi. Mangio qualcos'altro, evito problemi, faccio un piatto di riso, evito problemi. Non mi metto a creare confusione col Hametz in casa. E qui entra l'altro problema. Non è solo la vigilia di festa, è anche Shabbat. E di Shabbat ci sono delle mitzvot positive da osservare. Le mitzvot positive da osservare sono le mitzvot della Seudat Shabbat, dei pasti dello Shabbat. E quando si parla di pasti, si parla di pasti in cui si fa la mozione. Quindi la mozione è fatta per rispettare Shabbat. Quindi abbiamo due cose in contraddizione. Da una parte pensa che mi direbbe, togli di mezzo il pane, mangiati qualcos'altro, lascia perdere. D'altra parte ho Shabbat che mi dice no, bisogna mangiare pane, bisogna fare la mozzì. Come si risolve? Si risolve tirandoci un po' di problemi. Si risolve in questo modo. Ci sono due soluzioni possibili. Una soluzione è questa. Cucinare. Eliminare il Hametz da casa, già dal giovedì sera o già dal venerdì, insomma, eliminare il Hametz da casa. Cucinare quello che serve, per Pesach, perché va tutto cucinato prima, perché dopo non c'è tempo. Pensate, cioè, la sera del seder, più o meno, la possibilità del seder comincia dalle 10 di sera, se volete cucinare alle 10 di sera, non so quanto mangiare. Per forza di cose bisogna cucinare entro venerdì, insomma, per poter mangiare la sera, perché il giorno dopo sì, si può cucinare, invece si può cucinare, però è piuttosto improbabile che si possa cucinare la sera. Quindi va tutto cucinato prima. Va cucinato prima per il server, va cucinato prima per il Shabbat. Consiglio spassionato, per non creare problemi, cucinate tutto, che c'è la pesa. Non mettete a fare due cose. Teoricamente è possibile, in pratica significa creare una situazione piuttosto difficile da gestire, diciamo così. Quindi si cucina tutto kasher Pesach, però nello stesso tempo si cucina tutto kasher Pesach, in pentole kasher Pesach, in gruppo kasher Pesach, si metterà da parte tutto ciò che non è kasher Pesach, dopodiché si mangia. Si mangia dove? Si mangia possibilmente non sul tavolo su cui si fa il server, su un altro tavolo. avete un tavolo in cucina, nonostante non sia proprio il massimo del cavolo lo Shabbat, però insomma, se cucinate su, se mangiate sul tavolo del server, poi si tratta poi di stare molto ben attenti a una serie di cose. Quindi, su un altro tavolo mettete una tovaglia usa e getta, usate piatti di plastica, piatti usa e getta, in quel modo non avete il problema di lavare, di come lavare, eccetera, eccetera. Si mangia quindi roba che c'è da pesa e si mangia il pane. Questa è una possibilità. Si mangia un panino, stando attento, il minimo necessario, sono più o meno 60 grammi di pane, il minimo necessario, stando attenti a non spargere le luci, stando attenti a mangiare soprattutto e a non spargere le luci. Questo è il sistema. Stessa operazione il giorno dopo. Il giorno dopo anche i pasti di Shabbat da fare col pane sono perlomeno due. È discusso che il terzo pasto vada fatto col pane, ma due pasti vanno fatti col amore. Il giorno dopo la possibilità di mangiare pane finisce. Ci sono due opinioni. Secondo un'opinione finisce più o meno alle 10:15. Secondo un'altra opinione finisce verso le 11. Scegliete l'opinione che più vi aggrada. Allora, le due, secondo le due opinioni, comunque è piuttosto presto. Allora, cosa si può fare? Si può organizzare un pasto, può essere anche la colazione, non è detto che sia un pasto con la carne o col pesce, si può fare anche colazione a quell'ora, e va benissimo come pasto di Shabbat, è considerato comunque pasto di Shabbat, con il pane, mangiando del pane. Come si fa? Come si fa a mettere insieme questa cosa per andare al tempio?
Sulle scale.
No, sulle scale è un problema. Sulle scale può essere un problema, cioè può essere un problema di tutti sulle scale.
Sì, ma si può mangiare in casa.
Si può mangiare in casa. Lei è della stessa opinione di mia madre. Mia madre la prima volta che capitò questa così mi disse che lei in casa non mi faceva entrare. Però, ok, in realtà si può mangiare in casa. Va bene, allora, come si fa? Si può mangiare in casa, però bisogna mangiare entro quell'ora. E quindi bisogna fare chiuduce entro quell'ora e mangiare entro quell'ora. Altra cosa possibile, credo che questa sia più o meno l'orientazione di buona parte della comunità di Milano, è questa, che si mangia al tempio. Cioè che si faccia la tefillah, la preghiera di Shabbat in anticipo, i tempi che la fanno alle 7 del mattino, 7 e mezza, cose di questo genere. Vi dirò che abbiamo questa, abbiamo scelto qualcosa di più insomma facilitante, anche considerato. Non facciamo tefillah, non è più un uso. Allora,
si mangia,
si finisce tefillah in fretta. È misurare in linea di testa il capocatica così di fare una preghiera veloce senza canticchiare, è vietato a uscire più gente a server, sta tutto quanto in stagnino, insomma, sostanzialmente si finisce per filare in testa, si fa chi duce, si mangia e questo è tutto. Ora, una possibilità è, se non si riesce a finire per filare in tempo, è quella di fare così, di fare soltanto la tefillah di Shachrit, interrompere, fare il kiddush, mangiare, dopodiché si fa la lettura della Torah e Musaf dopo. Questa è la soluzione che ho scelto per gli acquistare. Ok? È un po' più comoda, diciamo così. Tefillah che comincerà alle 8:30, si farà più presto tefillah, in modo che poi si finisca, diciamo, 10:15, si mangia qualcosa, si fa più duro, si mangia qualcosa e poi si fa, no, si fa chiaro. Però una cosa importante, dopo aver mangiato, visto che si è mangiato il pane, bisogna lavarsi la bocca. Okay. Cosa? Non sto dando le regole igieniche, vorrei che fosse chiaro, non non sto dicendo, sono sicuro che vi davanti alla porta, però il problema è che se si è al tempo bisogna organizzarsi in modo che si andare alla porta a tempo. Questo è il problemino che non è di facilissima soluzione, lasciare qui del difficile, eccetera, eccetera, in modo da poter essere alla porta. Comunque bisogna essere quasi alla bocca, perché non posso lasciare del pane fra i denti durante che mi rimane a testa. Questo per quanto riguarda i tasti, questo riguarda i due tasti. Per quanto riguarda invece il terzo passo dello Shabbat, è bene anticiparlo, perché da un certo punto in poi non si dovrebbero fare pasti la vigilia di Pesach, perché bisogna poi avere abbastanza appetito per poter mangiare durante Pesach. Si mette a fare il pasto normale, quello che si fa, la Seudat Shishit, che si fa normalmente di Shabbat, significa fare la Seudat Shishit più o meno alle 8:30 e poi alle 10 dovrei fare il pasto di Pesach. Non lo faccio, significa che sostanzialmente io faccio di Pesach, non lo faccio male. E quindi bisognerebbe anticipare il tutto, fare la Seudat Shishit verso le 2:30, chiudere, si potrebbe trasformare la Seudat Shishit in pranzo sostanzialmente, chiudere in quel modo lì e a quel punto mangiare, prendere un caffè o prendere qualcosa del genere, qualcosa di leggero dopo, in modo da essere, da non appesantirsi. Chiudo subito. Altre due regole. Uno, la vigilia è vietato sia mangiare pane da quell'ora in poi, sia mangiare mazzà, perché la mazzà la puoi mangiare con appetito o come una cosa nuova la sera. Quindi tutta la mattina, tutto il giorno della vigilia non si può mangiare mazzà. Volevo dire questo, teoricamente la mazzà si può mangiare però la sera prima. La sera prima si può mangiare mazzà, cioè venerdì sera si potrebbe mangiare mazzà. E teoricamente si potrebbe fare la mozzì sulla mazzà la sera prima, per evitare la storia del tempo. Ora, su questo non voglio dire niente, c'è un uso molto diffuso di non mangiare mazzà per dire dallo scuola ci sente. Chi ha questo uso continua a seguire questo uso, però sappiate che da un punto di vista di stretta regola si può. Dopodiché gli usi sono importanti, non mi permetto di mettere in discussione gli usi. Però questa è la regola. Volevo soltanto, allora, dirvi due cose. Una è questa.
La mozzita fa tanto sulla mazzà.
Si può fare. No, ma si era
finita. Ah,
non è la mazzà. No, la fiata mazzà si dice solo la sera del sera, non si dice mai più. Si dice la mozzita. In realtà i sefarditi non usano dire mozzì se non appesa sulla mazzà. I sefarditi ashkenazi dicono mozzì sulla mazzà tutto l'anno. Gli ashkenazi dicono la mozzì sulla mazzà tutto l'anno. I sefarditi non usano. Però in questo caso particolare si può. In questo caso particolare si può fare mozzì. Ultima cosa. Vi ricordo che il venerdì noi abbiamo fatto, facciamo, buciamo la mezza, però non diciamo la formula di annullamento. La formula di annullamento è fondamentale. La formula di annullamento va detta Shabbat dopo aver finito di mangiare. A questo punto si dice la formula di annullamento della mezza,
senza che si annulla niente.
Senza bruciare, senza bruciare, senza bruciare. Ora, si tenta di fare in modo che non vi manca il chametz, questa è la cosa. Questa sarebbe la cosa migliore, avere due panetti, un panetto che posso mangiare interamente con un chametz. Se rimane del chametz non è molto carino da dire, però l'unica soluzione che io conosca, qui in Galutto, fuori in Israele forse ci sono altre soluzioni, però qui da lui, perché sennò si creano altri problemi complicati della TAN, è quello di le briciole che rimangono, di buttarle e eliminare, per esempio, tirando l'acqua nel vetro. Questo, le briciole che rimangono. fate in modo che non vi rimanga un pane intero, questo è quello. Se rimane un pane intero, va sbriciolato, non si può buttare un pane intero mai, perché è mancanza di rispetto per il pane, però si deve fare in modo di fare qualche calcolo in modo che il pane intero non rimanga, perché è veramente considerata una mancanza di rispetto per il cibo, eliminare e buttare via un pane intero. Sì. Dipende cosa si intende per mazzarci.
Dipende da quanto le mangi.
Sì, allora, uno dipende da quanto le mangi, due dipende da cosa si intende per mazzarci. Allora, se io mangio una quantità di mazzarci di 220 grammi, posso fare la mozza. Questa è una quantità, non vi consiglio di farlo, però teoricamente è possibile, 220 grammi di mazzarci, c'è l'uomo, ok, quasi in mezzo grado. Ok, questa è una. La seconda possibilità è fare una mazzarcia particolare. La mazzarcia particolare è questa, la mazzarcia come la intendiamo noi, sono per esempio le mazzocche all'arancio, oppure i biscotti attenzione, ci sono vari biscotti, guarda, spiego cos'è la mazzarcia, se non ci capiamo. La mazzarcia si intende, la mazzà è farina e acqua, questa è la mazzà. Mazzà ashira è farina mescolata a succo di frutta o a uova senza acqua. Okay, senza acqua, la mazzà ashira non ha acqua, non tocca l'acqua. Ora, una mazzarcia di questo tipo, ripeto, in genere si fa mezzanotte, si fa mozzina, si può fare mozzina e mangiare una certa quantità. Si può però fare una mazzarcia particolare, quale? Si può prendere della mazzà normale, cuocerla nel brodo.
Nel brodo o
brodo? Nel brodo. Nel brodo, oppure friggerla, l'altra possibilità è friggerla, a patto che rimanga intera.
Deve rimanere intera,
se no non si può fare. Deve rimanere intera, deve essere cotta o cotta in brodo o fritta intera, dopodiché essere cotta in brodo, lasciata asciugare e su questo si può fare la mozzina. Sì, è stato passato. Ora, questa è un'altra soluzione, una soluzione che suggerisce la Cordeos. È possibile, attenzione, possibile per i sefarditi, non per gli ashkenazim. Gli ashkenazim non possono mangiare mazza ashkenazim durante tutto il peso. Gli ashkenazim mazza ashkenazim è vietata, non la mangiano aperto. Ok? Quindi tutte le soluzioni sono possibili per i sefarditi, non solo gli italiani. Qualcuno mi ha detto che questo non è un che l'uso italiano non contempla la sefarditi, non so perché, non ho fonti per dire che non è così, che è così, però ho sentito che non l'ho detto, che la riferisco, che io sappia, si può fare, insomma, per esempio la FOP ha mandato per la comunità di Torino, ha messo questa cosa, anzi l'ha consigliata, quindi si può sicuramente, si può anche fare, quindi io ricordo. Questa è la procedura. La mazzarcia, attenzione, per la mazzarcia c'è un limite ed è che oltre una certa ora della vita comunque non si può mangiare neanche mazzarcia. Più o meno dalle 4 del pomeriggio non si può più mangiare neanche mazzarcia. Okay? Quindi anche quella va bene. Però per quanto riguarda i passi precedenti, teoricamente è possibile. Sì, una piccola cosa che riguarda l'ashkenazim e sefarditi, che dico così, abbastanza per chi dubbi, è questa. Ci sono molte differenze, a pensare veramente tra ashkenazim e sefarditi. Di queste differenze si deve tenere conto se a pensare si invita qualcuno. Anche se questo qualcuno magari non lo sa che ci sono le differenze. Perché io invito qualcuno, io invito una ashkenazita a casa, non glielo posso offrire, io lo sto iniziando a fare una cosa che lui non può fare. anzi io mangio il riso, eccetera, eccetera, io non gli posso dare il riso, ma non solo il riso, non gli posso dare neanche le kitniot. Kitniot sono i legumi, non mi metto a spiegare tutta la faccenda delle kitniot, però kitniot sono i legumi, attenzione, kitniot sono quello che chiamiamo legumi, in realtà cioè, kitniot è il mais, kitniot sono una serie di semi, una serie di cose. Ora, le kitniot sono quasi dappertutto, tanto per chiarire, prendete un olio kasher le Pesach, controllato, lamneatevi con una super algaha, una scenadita non lo può prendere, quell'olio non lo può prendere, prendete l'olio di semi di girasole, la scenadita non lo può prendere, e quindi se cucinate con quell'olio non può mangiare anche la vostra. Ok, quindi se invitate qualcuno bisogna tenerne conto, insomma bisogna tenere conto di quello che fate, perché non è un problema che a casa vostra, non è un problema di offrire, a casa mia non è kasher, no, si tratta di usi diversi e quegli usi vanno rispettati e in realtà gli lupi ne vanno
presenti.
Semi di cotone per esempio, oppure olio di noci, ci sono, certo, non qui, qui non lo trovate però. Che cosa?
Per tirare, sì.
Sì.
E se rimane?
Se rimane.
Se rimane non è
fatto. No, no, no. Ah, il digiuno è giovedì, il digiuno di primogeniti è giovedì. Allora, come sapete il digiuno di primogeniti si può interrompere per assistendo a una conclusione di un trattato di Talmud o se c'è, speriamo che ci sia, una Milà o un Pidione Bene. Se capita una Milà o un Pidione Bene, questo è un ottimo modo per andiamo tutti e interrompiamo il digiuno nella Milà e il Pidione Bene. Si può interrompere in questo modo. Ora, se, questo succede ogni anno che si può interrompere in questo modo, quest'anno, visto che il digiuno è anticipato, è consigliabile comunque non farlo e interromperlo in questo modo, però bisogna assistere a Sium Masech, ripeto, se non c'è la linea la più grande.
Vabbè, io sarò veramente molto molto breve, ma se posso aggiungere una halakha a quello che ha detto Rav Arbib, chi fa il seder a casa, chi fa il seder a casa, non deve preparare il sabato pomeriggio la tavola e tutte le cose che servono per il seder per la sera. Bisogna aspettare la fine di Pesach per preparare il tavolo. La fine dovrebbe aspettare la fine dello Shabbat, perché altrimenti c'è una regola che dice che non si può preparare durante lo Shabbat per un giorno che non è Shabbat, quindi se uno prepara il sabato pomeriggio, alle 3 del pomeriggio, tutto il tavolo, con tutto quello che gli serve per la sera, perché c'ho ospiti, viene a trasgredire una regola dello Shabbat, quindi deve aspettare la fine dello Shabbat, sono circa le 9 di sera. Prepara tutto prima, cioè, ma anche da oggi volendo, però...
però quello potrebbe essere una soluzione, preparare prima.
Sì, sì, se si prepara prima di... Esatto, sì. Allora, ecco, io vorrei partire in proprio, sarò veramente molto molto breve, io vorrei partire da una halakha durante il seder, che è una halakha molto, molto pesante, perlomeno per alcuni. Allora, noi siamo abituati ad usare ormai da... non so quante centinaia d'anni questo libro, questo libro è fatto molto bene, molto chiaro, ma le spiegazioni che dà questo libro molto spesso non sono corrette fino in fondo, e la mia generazione è cresciuta sulla base di alcuni errori che vengono fatti durante il seder di Pesach, che è la quantità di cibo, di mazzà che si deve mangiare, la quantità di vino che si deve bere. C'è una quantità di mazzà che si deve mangiare, che è una quantità molto grossa, cioè nel momento in cui si fa la berakha a mozile, femminare, cioè quando si fa la berakha di alakilat mazzà, di solito l'usanza è che il capo famiglia prende la mazzà, ne dà un pezzetto alle persone mangiano la mazzà e sono convinti di aver fatto il seder di Pesach, non hanno fatto niente. Allora, in realtà la quantità di matzah che si deve mangiare è una quantità molto grossa. Le matzah che si vendono regolarmente pesano esattamente, una matzah intera pesa esattamente il quantitativo di matzah che ogni ebreo deve mangiare quando fa la berakha della mozi o quando fa la berakha di al-akhilat matzah. Cioè in pratica si deve mangiare una matzah intera. Si fa la berakha mozi lechem naretz, il capofamiglia dà il suo pezzetto di matzah e ogni ebreo deve allungare la sua mano, prendere una matzah intera, se non è una matzah, se sono quelle fatte no, quelle quadrate che vendono, deve prendere una matzah intera e mangiare in silenzio tutta una matzah. Così si fa la mitzvah. Io mi ricordo che quando invitai a casa mia mia sorella e mio cognato, spiegai questa regola, alla fine del seder trovai tutte le mazzotte nascoste sotto la tovaglia. Trovai tutte le mazzotte di mia nipote Giordana Mieli, in seconda fila, sotto la tovaglia. Allora questo è la mitzvah invece consiste proprio di mangiare un grosso quantitativo di matzah. E come si mangia? La matzah va mangiata appoggiata sul gomito sinistro in segno di libertà. Il problema non è tanto questo, è che dopo una persona si sforza, vuole fare la mitzvah, finalmente riesce a mangiare un'intera matzah, anzi i più rigorosi di mazzotte mangiano addirittura due mazzotte. Quando finalmente siamo convinti che sia tutto finito, che finalmente siamo riusciti a mangiare il quantitativo di matzah per poter fare la mitzvah, arriva la Gada di Pesach e mi dice: fermo lì, tu pensi che sia finito? No, perché c'è un'usanza di Hillel HaZaken che viveva 70 anni prima della distruzione del santuario, che mangiava un'altra matzah con il maror. Quindi in realtà tu la mitzvah l'hai fatta. Però, visto che Hillel, il vecchio, 2000 e passa anni fa, usava prendere un'altra matzah con un'altra foglia di maror, metterla insieme e mangiarla, tu adesso devi prendere un'altra matzah, una foglia di maror, e mangiartela. Quindi, e questo. E poi se muori, non siamo tra l'altro. Ma una mezza misura, no? Non dite sì o no, muori. Non c'è mezza misura proprio. Allora. Infatti, insomma, io infatti sono più di 40 anni che risolvo, infatti, dopo che mi sono fatto, cioè che muoio tutte le volte che faccio la sedia. Allora, però la mitzvah, cioè la mitzvah, il problema che noi ci dobbiamo porre è: ma da noi che vuole questo Hillel HaZaken? Cioè, perché lui usava mettere assieme una mazzah con il maror, noi dobbiamo da 2000 e passa anni mettere assieme la mazzah con il maror, ma poi in tutta sincerità. Ci sono talmente tante usanze a Pesach, avevo sentito ashkenaziti, sefarditi, italiani, quante usanze ci saranno durante il seder di Pesach? Cosa facciamo? Tutte le usanze di tutti gli ebrei del mondo, di tutti i rabbini che sono passati? Chi mette la cesta così? Cioè noi dobbiamo passare, il seder dovrebbe durare un'ottantina di ore, perché cioè, dire, metti la cesta così? No, perché Rabban Gamliel 1937 anni fa la metteva così, ora la mettila così, no, fermi tutti, la via Kiva la faceva così, cioè... Da noi che vuole questo Hillel? Cioè con tutti quanti i rabbini che ci sono, con tutte le usanze che ci stanno, ma perché i rabbini hanno scelto proprio di prendere in considerazione un'usanza di Hillel e alla fine, proprio quando hai finito di mangiare, a lei fermi tutti, perché così faceva Hillel, così dobbiamo fare noi. Cioè chi è questo Hillel e cosa vuole? Vi leggo il passo. Il passo dice così. Si distribuisce, vi leggo il commento della Gadà, si distribuisce poi ai commensali un pezzo della terza azima, avvolto in erba amara e intinta nel haroset. Mangiandola si dice, non è vero perché bisogna aggiungere tutto un altro pezzo di mazzah, e mangiando tutto si dice, Zefer la Mikdash, in memoria del santuario, come faceva il vecchio che involgeva e mangiava azima, erba amara e haroset, per osservare letteralmente la prescrizione del testo, con azime ed erbe amare lo mangeranno. Vuol dire che i rabbini non sono d'accordo con il Lev. Se i rabbini interpretano il passo della Torah, con azime ed erbe amare lo mangeranno, non insieme. Voi la sera del Seder mangerete azime e mangerete erbe amare. Hillel dice, no? Perché nel versetto c'è scritto che bisogna mangiare il sacrificio pasquale con azime ed erbe amare, quindi io devo mangiare assieme azime ed erbe amare. Ma i rabbini non sono d'accordo con Hillel. Tant'è vero che il nipote di Hillel, che si chiamava Rabban Gamliel, qualche passo prima aveva detto: chiunque non dice queste tre cose non esce d'obbligo. Pesa, Mazzah e Maror, cioè il sacrificio pasquale, la Mazzah e il Maror sono tre cose separate, non devi mangiare assieme. Hillel, che era il nonno di suo padre, Hillel dice: no, io invece dico che la Mazzah e il Maror va mangiato assieme. Allora, visto che Hillel pensa così, allora Rabban Gamliel, il nipote, dice: va mangiato separato, e così noi facciamo, mangiamo prima la Mazzah e dopo il Maror, come dice Hillel. Ma visto che il nonno dice, anzi il papà di suo nonno diceva che vanno mangiati assieme, facciamo anche come fa Hillel. Ma perché tutta questa discussione? Che cosa vuole da noi Hillel? Cioè, che cosa vogliono i nostri hachamim? Perché ci devono rendere la vita più pesante? Ecco, questa è in pratica la domanda. Domanda che vi pongo, e poi io ce lo provo a dare una risposta. Noi dobbiamo mangiare la Mazzah piegati sul gomito sinistro, in segno di libertà. E la sera del sera noi siamo liberi, mangiamo come facevano i ricchi romani, ci appieghiamo sul gomito sinistro. Domanda: quando io mangio assieme la Mazzah e il Maror ricorda le amarezze, la Mazzah ricorda la libertà, devo mangiarla piegata sul gomito sinistro o devo mangiarla? Cioè, chi è più importante? La libertà che simboleggiata dalla Mazzah o l'amarezza simboleggiata dal Maror? Cosa devo fare? La devo mangiare seduto o devo mangiare di sesso? Lo Shulchan Aruch dice che la devo mangiare piegato sul gomito sinistro, una forma di libertà. E perché se c'è anche il Maror di mezzo? Ecco, queste sono le domande alle quali io darò delle risposte molto, ma molto, molto brevi. Allora, chi è Hillel? Hillel per noi è fondamentale. Hillel è fondamentale perché è un personaggio che c'entra molto con la sera del Seder. Hillel voi lo conoscete molto bene. Hillel è quel personaggio che tra i rabbini è sempre portato a esempio come simbolo di unione del popolo ebraico. Hillel, da quello che diceva, di cui si dice Oev Shalom e Rodev Shalom, cioè che ogni ebreo dovrebbe essere alunno di Aaron, dovrebbe amare la pace e inseguire la pace. Quando i due ebrei che litigano dovessi cercare di far fare la pace a loro due. Questo lo diceva Hillel. Hillel è quello che dice Oev et Abeliot, un carevan la Torah. Hillel è quello che dice di voler bene alle creature. Hillel è quello che dice Im anili nili, cioè se io penso solo a me stesso, io non sono assolutamente nessuno. Quindi se c'è un esempio nella tradizione ebraica di maestro che fa di tutto per insegnare l'unità tra le persone, questo è Hillel Hazaken. Cioè Hillel è quello che dice al popolo ebraico che la necessità è quella di stare assieme anche se si pensa in modo diverso. Questa è la figura di Hillel, che l'amore per le persone non deve essere necessariamente portato dal fatto che le persone la pensano come te, che c'è anche chi la può pensare diversamente da te, ma nonostante tutto le persone stanno assieme. Ora, prima la Barbiba ha detto una cosa che io credo importante. La Barbiba ha detto: se noi invitiamo a casa nostra durante Pesach una scherazita, dobbiamo stare attenti alle sue usanze. Signori, non c'è una festa in tutto l'anno in cui la gente si invita più di Pesach. Anche di Shabbat la gente si invita, ma io personalmente ho già ricevuto 3 o 4 inviti per la sera di Pesach. Io non ho invitato nessuno, però ho già ricevuto 3 o 4 inviti la sera del Seder. Perché? Perché tendenzialmente la sera del Seder la gente si invita. Ora, perché la gente si invita la sera del Seder? Ma per un motivo molto semplice, perché sono 2000 anni che la gente si invita la sera del Seder, perché sono 4000 anni che la gente si invita la sera del Seder. Insomma, le usanze non nascono dal nulla. Se c'è un'usanza molto strana per cui la sera del Seder la gente tende a stare assieme, vuole stare in famiglia assieme, vuol dire che è successo qualche cosa che gli ebrei si portano dentro nella coscienza, per cui sono 4000 anni che gli ebrei la sera del Seder si invitano famiglia per famiglia. E da dove nasce questa usanza? Basta andare a leggere quello scritto nella Torah. Nella Torah c'è scritto: la sera voi dovete fare il sacrificio pasquale, e se c'è un ebreo che se ne sta da solo a casa, non potete lasciarlo solo a casa, dovete invitarlo a casa vostra. Questa è l'usanza che nasce fin dal tempo della Torah, e le usanze entrano a far parte della coscienza ebraica, e noi ce le portiamo dentro, le facciamo diventare vita pratica di tutti i giorni. Quindi il fatto che di Pesach la gente si inviti è proprio per questo, perché la gente tende ad invitarsi e tende a stare assieme anche secondo... Avete mai provato a stare, per esempio, invitati la sera del Seder? Voi come lo cantate, uno chissà e uno che io lo so? Noi lo cantiamo in arabo, io lo cantiamo in italiano, noi a Torino, noi in giapponese, noi in svedese, cioè ogni famiglia ha delle usanze diverse, ma pur avendo usanze diverse, le famiglie stanno tutte assieme lo stesso la sera del Seder, e c'è il piacere di stare assieme proprio perché la gente la pensa in modo diverso, proprio perché le usanze sono diverse. Questa è la particolarità della festa di Pesach. Che differenza c'è, si chiedono i Fafamin, tra Pesach e le altre feste? Che le altre feste, i sacrifici si portavano e si mangiavano nel santuario. L'unico sacrificio che si mangia dentro casa è il sacrificio pasquale, perché la festa di Pesach tendenzialmente è la festa della famiglia e di famiglie che si riuniscono anche se hanno usi, canti e modi di vivere diversi. Cioè Pesach è la classica festa in cui si può essere diversi ma si riesce a stare assieme. E chi è il simbolo della capacità di stare assieme pur essendo diversi? È il Lel. Perché il Lel? Perché il Lel è quello che dice: ama le creature senza pensare come la pensano, insegui la pace. Se tu pensi per te stesso, tu sei una persona insignificante. Sapete come ha per lo Shulchan Aruch le regole di Pesach? Oggi c'è stato un ragazzo della scuola, Ashkenazita, che è andato a parlare, un ragazzo di quarta liceo, che è andato a parlare nel collegio docenti, della scuola elementare, chiedendo alle morote della scuola elementare se potevano fare una raccolta di tzedakah nelle classi per comprare poi un po' di grano, un po' di mazzot da dare alle persone. Allora, la gente di solito dice, un'altra raccolta di tzedakah, e quante volte la gente raccoglie la tzedakah? Mi raccontavano una storiella che credo sia abbastanza carina. Il giorno di Purim ho sentito una storiella del genere, ho sentito che un giorno un ebreo si sente suonare alla porta e il suo vicino di casa, non ebreo, gli dice: ma da me vengono i ladri tutti i mesi? Ma da te vengono? Dice: no, da me no. Dice: perché? Cioè, perché io fuori casa ho la mezuzah. I ladri pensano che sia un antifurto e quindi da me non vengono. Allora il non ebreo dice: mi presti la mezuzah? Cioè, devo chiedere al rabbino. Ovviamente il rabbino dà la sua adesione e questo non ebreo attacca la mezuzah. Tre mesi dopo il non ebreo torna a casa del suo amico ebreo e gli riporta la mezuzah e gli dice: prego, ecco la mezuzah. E che l'ebreo gli dice: perché non ti è servita? I ladri sono tornati? Dice: no, i ladri, ma da quando attacco fuori la mezuzah? C'è sempre un ebreo che mi suona il campanello per la tzedakah. Allora, mi conviene farmi rubare. Questo ragazzo oggi è andato e ha chiesto per l'ennesima volta ancora tzedakah. Ebbene, questa regola, lo Shulchan Aruch apre le regole di Pesach proprio con questa regola qua, che dice lo Shulchan Aruch: un minad liknot hittim lechalekan la'anim, è mitzvah comprare delle spighe per darle ai poveri. E continua, spiega il commento dello Shulchan Aruch, ed è meglio comprare della farina, perché non è possibile il giorno di Pesach che tu faccia Pesach a casa tua se sai che a distanza di 50 km da casa tua c'è un ebreo che non può fare Pesach. Quindi non esiste una festa dove si richiede l'unità del popolo ebraico come la festa di Pesach, perché è la Torah che ti dice che le persone devono riunirsi assieme a fare Pesach, e questo è entrato nell'usanza. Il Lel nella gada di Pesach è l'esempio del Rav che dice: beh, signori miei, bisogna rispettare le creature, bisogna stare assieme anche se si pensa in modo diverso. Questa è la festa di Pesach. Adesso avete capito perché è importante che la prima parte del Seder si concluda con un insegnamento di Hillel? Cosa vuole da noi questo Hillel? Sapete cosa vuole da noi questo Hillel? Non c'è nulla di più diverso dell'ammazzà tra la Mazzà e il Maror. La Mazzà ricorda la libertà, il Maror ricorda la schiavitù, il lei ti prende due cibi che sono completamente diversi uno dall'altro e ti dice, e noi li mettiamo assieme. Cioè il lei è quello che ti dice anche le cose più diverse, anche le cose più lontane una dall'altro, arriva la sera del Sefer e devono riuscire a stare assieme lo stesso. Quindi ecco perché la fine della prima parte del Sefer si conclude, come ti dicessero i Chachamim, Hillel soleva dire, soleva fare così. Allora si prende la Mazzà, simbolo della libertà, si prende il Maror, simbolo della schiavitù, non c'è nulla di cose più diverse di queste, eppure nella diversità si riesce a mettere assieme lo stesso. E questo diventa, questa usanza, l'esempio di tutto quello che è la festa di Pesach e il Sefer di Pesach. Bene, io ho capito adesso per quale motivo dice lo Shulchan Aruch che la sera, che mangiando il Lamazzà e il Maror si deve mangiarli adagiati sul gomito sinistro in segno di libertà, perché la libertà più grande per il popolo ebraico è la capacità di sapere stare assieme pensando in modo diverso. Questo, allora, nel momento in cui tu riesci a mettere assieme la Mazzà e il Maror, allora sì che puoi mangiare adagiato sul gomito sinistro, perché questo è l'esempio classico che sei uscito dall'Egitto. Bene, io concludo qui, sarebbe un'altra spiegazione, è un'altra spiegazione, ma piuttosto che mi buttiate fuori voi, preferisco buttare io fuori voi, quindi io c'era una domanda che volevo fare. Signori miei, qua dovete sapere le usanze e le regole ashkenazite. No, la sfida, ma allora lei non sta attenta. Moravi, che non mi combina? Ha spiegato prima? Come?
No.
Esattamente, se io invito una ashkenazita devo avvisare la ashkenazita tutto quello che non è secondo le usanze, perché è giusto che ogni persona stia a casa mia insieme a me, ma che abbia la sua diversità, se no non è più pesa. Bene, signori, io vi faccio veramente tantissimi auguri, che possa essere un Pesach Kasher Besameach, spero di rivedervi dopo Pesach con un nuovo programma, un nuovo programma di Kesher, spero che riusciamo a stare assieme nella nostra diversità, e io vi saluto e vi faccio di nuovo.